Bene, viviamo in una società che certamente è abituata a sentire parlare, specialmente in questo ultimo periodo, di frustrazioni, di delusioni, di insoddisfazioni e continue lamentele, che ci sembra quasi strano, che possa esserci qualche discorso di gioia, di rallegrarsi. Siamo più che altro in una fase di, direi, di depressione generale, della società. Vivere la vita con gioia credo che per diverse persone sta diventando un lusso e non tutti possono permettersi, questo lusso di dire: io ho un motivo di gioia. Però credo che nella nostra vita ci sono state sempre delle fasi dove abbiamo gioito. Abbiamo gioito il giorno del matrimonio, vero? Oppure il giorno della nascita di uno dei nostri figli, oppure il giorno in cui ci siamo laureati. E naturalmente il giorno in cui ci siamo convertiti è stato anche un giorno di gioia. E magari aggiungo anche il giorno in cui ci siamo battezzati, nella fede, è stato anche un giorno di gioia. E magari ultimamente abbiamo gioito, almeno noi italiani, di essere campioni d'Europa, no? È stato un momento di gioia. Queste sono alcune tra le cose che potrei menzionare, e ce ne sono naturalmente tante altre, dove magari abbiamo gioito. Ma resta il fatto però che è sempre una gioia che non dura a lungo. Almeno io mi ricordo che adesso ai campionati europei, sì, ho gioito la sera, ma all'indomani, diciamo, come se niente, tra virgolette, come se niente fosse, no? E io mi domando se questa è vera gioia. Cioè, le gioie della vita ci sono, ma sono molto brevi, vero? Leggendo però la parola di Dio, specialmente l'Epistola ai Filippesi, conosciuta naturalmente come la lettera della gioia, troviamo certamente tanti motivi di cui l'Apostolo Paolo menziona le gioie in questa lettera. Leggendola ci accorgiamo che i motivi di Paolo sono completamente però diversi dalle gioie che noi proviamo magari e che abbiamo elencato, sono completamente diverse, perché sono delle gioie concentrate nel Vangelo, al regno di Dio e agli interessi di Cristo. Allora, completamente prendono un'altra direzione. E leggendo tutta la lettera, almeno io ho trovato sette gioie che vorrei condividere con voi. Forse ce ne saranno di più, però vorrei concentrarmi su queste sette gioie. E il tema è sette motivi di gioia nella lettera ai Filippesi. Andiamo a vedere la prima gioia. La gioia della comunione. E leggo Filippesi capitolo 1, versetto 3 a 5. Filippesi capitolo 1, dai versetti 3 a 5, e dice: io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi, e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia, vedete? Prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino a ora. E l'Apostolo Paolo Pregava con gioia per questi credenti. Egli provava una gioia nel sentirsi in comunione con questi fratelli e la gioia di sapere che c'erano altri fratelli che condividevano la stessa fede. E lui provava gioia a tal punto che questa gioia lo porta a pregare per questi credenti. Egli era in carcere, ma invece di essere concentrato su se stesso e sui propri problemi, gioiva nel pensare a questi fratelli. E io mi sono chiesto, com'è possibile questo? Non c'era nessun motivo di gioire, si trova in carcere, non sa se ne esce vivo dal carcere, eppure prova una tale gioia che lo porta e lo spinge a pregare per questi credenti perché si sente in comunione con loro. Perché noi non proviamo questa gioia? Perché la nostra gioia è concentrata molto su di noi. E se noi non abbiamo nessun motivo che ci porti vantaggio, allora abbiamo questo problema. Che la gioia, se la proviamo, è sempre legata alla mia persona. E questo purtroppo per breve tempo. Invece l'Apostolo Paolo era concentrato alla gioia fraterna. Lui si sentiva legato a questi fratelli. E quante volte ci troviamo a ringraziare Dio per i nostri fratelli? A parte di provare gioia, ma di pregare anche per loro. Talvolta siamo piuttosto insensibili a chi ci sta vicino. Siamo così concentrati su noi stessi da non riuscire a cogliere magari la bellezza di avere vicino dei fratelli in cui noi condividiamo la stessa fede. E aggiungo un altro aspetto. Con questi fratelli, che magari ci stanno vicino, io passerò l'eternità insieme. Anzi, io credo a volte ci ricordiamo più facilmente dei torti che gli altri ci hanno fatto e dei loro difetti, piuttosto di ringraziare il Signore per i nostri fratelli. Paolo aveva veramente un motivo di gioire per questi fratelli. E la domanda è: penso io ai miei fratelli? E se penso, gioisco o sono triste? Perché magari mi ricordo delle loro mancanze. Una seconda gioia è la gioia dell'annuncio del Vangelo. In Filippesi capitolo 1, versetto 18, leggiamo: che importa? Comunque sia con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunziato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Mentre Paolo era in carcere, c'erano dei fratelli che erano motivati proprio per il motivo che Paolo era in carcere. Per il Vangelo, ad avere la motivazione di dire: guarda, nostro fratello per l'Evangelo sta in carcere. E questo gli dava forza, motivazione a predicare l'Evangelo. Però c'erano anche altri che predicavano l'Evangelo, ma lo predicavano per invidia e dicevano: finalmente, l'Apostolo Paolo non c'è più. Ed erano invidiosi perché molti appoggiavano l'opera di Paolo, molti andavano dietro a Paolo e non andavano dietro a loro. E questi erano invidiosi. E nel momento in cui l'Apostolo Paolo non era più presente, allora questi si sentivano più in libertà e volevano attirare la gente su di sé e copiavano l'opera di Paolo per attirarsi persone su di sé. E Paolo cosa dice? Che mi importa? Cristo è annunziato e di questo gioisco. Questi annunciavano Cristo per invidia e invece che Paolo magari dicesse aspettate un po', magari appena esco vi faccio vedere io. Lui non prendeva questa cosa personale perché vedeva che Cristo era ugualmente o per invidia o per gioia, era annunciato e di questo si rallegrava. Ora io mi domando che cos'è che ci motiva a predicare l'Evangelo? Perché possiamo farlo per diversi motivi. Possiamo annunciare l'Evangelo per essere visti. E per ricevere la gloria. Invece l'Apostolo Paolo era solamente concentrato su Cristo Gesù e non su di se stesso. Lui l'avevano offeso, però lui non dava tanta importanza su di sé, perché si era concentrato su Cristo e sull'Evangelo. A Paolo gli fu chiesto: Paolo, come stai? Sapete quale fu la risposta? Nella gioia. Lui rispose, grazie, l'Evangelo sta bene. Non dice io sto bene, l'Evangelo sta bene. Perché lui, per lui importava uguale come sia, l'importante è che Cristo venga annunciato. Una terza gioia è la gioia dell'unità. Leggo Filippesi capitolo 2, dai versetti 2 a 4. Dice, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Quando ognuno è concentrato su obiettivi personali, quando ognuno opera per spirito di parte, cercando di afferrare le proprie idee e cercando i propri interessi, sapete cosa succede? La Chiesa ne soffre, la comunione, l'unità ne soffre, perché ognuno pensa a se stesso. E così non deve essere di Cristo e nemmeno della sua Chiesa. Se noi pensiamo ognuno a se stesso, è chiaro che io trascuro la fratellanza, l'unione, la comunione. La Chiesa funziona bene quando abbiamo tutti un obiettivo comune. C'è qualcosa che ci lega, che ci unisce. E di questo l'Apostolo Paolo ne gioiva grandemente e dice: abbiamo gli stessi interessi che sono stati in Cristo Gesù. Cristo Gesù non ha pensato a se stesso, perché la concentrazione di Cristo era su di te, su di te, su di te, su di me. E quando lui moriva sulla croce, non pensava a se stesso, ma stava pensando a noi. Per unirci nel suo corpo. E quando noi viviamo la vita di chiesa e ognuno pensa a se stesso, il corpo di Cristo ne soffre. Perché il corpo di Cristo è stato unito in Cristo Gesù. Allora non possiamo mai avere i propri interessi. Io non vengo qui per essere servito. Ma vengo qui per servire specialmente il corpo di Cristo. E avendo questo sentimento, allora noi abbiamo un cuore aperto per gli altri. Io non penso solo a me stesso. Ora pensate a una ditta. Una ditta può facilmente fallire molto presto quando un operaio pensa a se stesso e non ha il pensiero della ditta e di contribuire al bene della ditta. E se ogni operaio ha questo sentimento di pensare ai propri interessi, allora prima o poi, la ditta ne vede i risultati. E così deve essere anche di Cristo. Noi veniamo, ci uniamo, ma ognuno ha gli interessi verso l'altro e non verso se stessi. E di questo dice l'Apostolo Paolo: rendete perfetta la mia gioia avendo un medesimo pensare. Qual è il nostro pensare? Certamente non quello personale, ma quello del corpo di Cristo. Veniamo alla quarta gioia, la gioia del servizio. In Filippesi capitolo 1, versetto 20 a 24 leggiamo: Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita sia con la morte. Infatti per me il vivere è Cristo, e il morire guadagno. Ma se il vivere nella carne porta frutto all'opera mia, non saprei che cosa preferire. Sono stretto da due lati. Da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Ma dall'altra il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi. Filippesi capitolo 2, versetto 17 e 18: Ma se anche vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi, e nello stesso modo gioitene anche voi e rallegratevene con me. Non è facile associare la morte alla gioia. Cioè, immaginate un po', qui l'Apostolo Paolo dice: provo una grande gioia di sapere che tra un momento all'altro potrei essere dal Signore. Cioè, provare gioia per la morte. Un po' strano, vero? Noi quando pensiamo alla morte siamo profondamente tristi. E qui l'Apostolo Paolo dice: gioitene insieme a me di sapere che se io resto su questa terra è per il vostro bene. Perché se fosse per me, la mia grande gioia è di partire e stare con il Signore. Cosa proviamo noi davanti alla realtà della morte? Ci fa paura? E se ci fa paura, perché ci fa paura? Qual è la relazione con Cristo? Proviamo gioia nel sapere che in qualsiasi momento che noi lasciamo questa terra, io sono con il Signore. Abbiamo questa certezza di stare con il Signore? Abbiamo questa profonda e sincera fermezza e consapevolezza di stare con il Signore? Perché se ci poniamo questa domanda e proviamo gioia, allora la relazione con il Signore è sana. Però se non proviamo gioia, evidentemente c'è qualcosa nella relazione con Cristo e sulle verità della Bibbia che ancora non abbiamo sperimentato. Paolo si trova in carcere e non sapeva se lo avrebbero liberato o condannato, ma in entrambi i casi, vita o morte, lui avrebbe onorato Cristo e dice: sia con la vita e sia con la morte. Paolo vedeva la vita come una opportunità per continuare a servire Cristo. Lui non vedeva mai la sua vita come qualcosa che ora ritornava a suo vantaggio. Paolo vedeva la sua vita al servizio di Cristo. E la domanda è: noi viviamo su questa terra? Ed è qualcosa che il Signore ce lo permette ancora. Però la motivazione, il motivo principale per cui io vivo, vivo per Cristo o sto vivendo per me stesso? Perché Paolo qui dice: io provo una grande gioia di sapere che sia con la morte, sia con la vita, io glorifico Cristo. In questo senso egli vedeva la morte come un guadagno. Infatti lui dice, ed è un versetto molto comune, dice: per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Cioè la morte, di vederla come una gioia e come un guadagno. Cioè ora, come può un non credente capire questa verità? Però io mi chiedo, ma noi come credenti capiamo queste verità? Proviamo gioia? Vedo la morte come un guadagno davanti a Cristo? L'unica cosa che interessava veramente a Paolo era la salute spirituale di coloro che si erano convertiti grazie al suo servizio. Andiamo a vedere una quinta gioia, la gioia della salvezza. Leggo da Filippesi capitolo 1, Filippesi capitolo 3, versetto 1, 7 e 8. Filippesi capitolo 3, versetto 1, 7 e 8. E dice: del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Diverse volte in questa lettera Paolo invita i suoi lettori a rallegrarsi nel Signore. E lui era il primo a farlo, anche se si trovava in carcere. Paolo poteva avere molti motivi di vanto nella sua vita, ma ciò che poteva costituire un vanto impallidiva di fronte alla conoscenza profonda del suo Salvatore Cristo Gesù il Messia. Cioè, vale a dire che a un certo punto, quando lui aveva dedicato la sua vita per guadagnare, per fare della sua vita una carriera, nel momento in cui incontrò Cristo, ebbe la conoscenza di Cristo, tutto quello che lui aveva invertito nella sua vita lo considerò come immondizia. E dice: per me la conoscenza di Cristo è il più grande guadagno che io abbia sperimentato sulla faccia della terra. Ora io mi chiedo: gioisci tu il fatto che ora hai la conoscenza di Cristo? Cristo non è per te solo un simbolo, magari considerandolo sul crocifisso, ma Cristo è diventato la tua vita. Ora per te questo è un guadagno? Io ci penso spesso sopra e dico: ma cosa sarebbe successo di me se non avrei conosciuto Cristo? Cioè, solamente a immaginare di vivere senza la conoscenza di Cristo mi fa veramente paura, perché senza Cristo c'è il cammino dell'inferno. E solamente a pensare che veramente Cristo ci abbia liberati dalla perdizione eterna, che Cristo abbia dato il vero senso della vita, gioisce il tuo cuore. È vero, ci sono momenti in cui siamo tristi, siamo un po' scoraggiati, però fai quell'esperienza di pensare a Cristo e quello che Cristo significa per te e quello che Cristo ha fatto per te. E cosa, dove ti conduce la conoscenza di Cristo? Nell'eternità, dove non c'è mai fine. Ho voluto riflettere anche sull'eternità. Quando finisce l'eternità, miei cari? Quando? Quando finisce l'eternità? Cioè, puoi immaginare di vivere sempre, ma sempre quanto è sempre? Non ha mai fine. È troppo per la nostra mente. Però Cristo, ci ha dato una tale salvezza. Però c'è anche un'eternità fuori di Cristo ed è l'inferno. Immagina di vivere eternamente nelle fiamme. E soffrire, ma non per un periodo, per sempre, ma sempre quanto? Per l'eternità. Queste sono delle verità che l'Apostolo Paolo le ha sperimentate, le ha fatte sue, e lui provava gioia, anche trovandosi in carcere, anche stando davanti a un'esecuzione di morte. E dice, uguale, per me non c'è differenza. O vivere o morire. Anzi, dice, vi dico una cosa. Morire porta più guadagno che vivere su questa terra. Però se vivo su questa terra, dice, vivo per essere utile per voi. E di questo ne gioisco, perché voglio servirvi. Questo era il modo di pensare dell'Apostolo Paolo. La gioia della salvezza. Provi tu gioia di sapere di essere salvo. Oppure magari arrivi al punto di pensare troppo bello per essere vero. Abbiamo la salvezza eterna in Cristo Gesù. E sapete una cosa? Questa salvezza nessuno ce la può togliere. Nessuno. Anzi. Entriamo in questa salvezza nel momento in cui lasciamo questa terra. Quando il corpo muore, entriamo in un beneficio molto più grande che vivere su questa terra, perché fin quando viviamo in questo corpo, soffriamo. E dobbiamo affrontare la realtà di questa vita, e a volte è anche dura. Capite perché l'Apostolo Paolo arriva al punto di afferrare questa verità? Il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Avete voi visto la differenza tra i funerali di credenti e i funerali di non credenti? Quale differenza c'è? C'è una grandissima differenza tra il giorno e la notte. È inutile che lì il prete sta a fare delle promesse, quando la maggior parte delle persone sanno tutti che quella persona non è stato mai un credente, non ha voluto mai saperne niente di Cristo. Eppure il prete incomincia a fare delle promesse, a chiamarlo fratello e a dire lo vedremo nell'eternità. Sono menzogne. Perché solo in Cristo Gesù, quando noi abbiamo afferrato la verità in Cristo Gesù, ci dà vita eterna. Vorrei venire alla sesta gioia, la gioia della protezione di Dio. E dice in Filippesi capitolo 4, 14 a 17. Filippesi 4, dai versetti 14 a 17. Rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. E qui questo testo ci parla di ansia. E l'ansia è uno dei mali peggiori che possa affliggere l'animo umano. Quando siamo preoccupati, vediamo tutto nero. Tendiamo a non vedere una soluzione ai nostri problemi. Ci blocchiamo e cadiamo nello sconforto. E questi versi che abbiamo letto ci rivela come si possa rallegrare anche quando le cose vanno male, non lasciando che la preoccupazione si impossessi dei nostri pensieri. L'ansia e la preoccupazione possono formare delle fortezze nella nostra mente, a tal punto che ci bloccano. E se noi proviamo gioia, questa gioia viene rubata, viene strappata. Il segreto consiste nel lasciare che sia Dio a occuparsi dei nostri problemi. E qui richiede fede. Quanta fede abbiamo noi di credere, che Dio può occuparsi dei nostri problemi? Perché se facciamo questo, allora non abbiamo motivo più di cadere in ansia, sapendo ora che Dio si preoccuperà. Ma la domanda è quella: Dio si preoccupa di me? Mi viene incontro? Mi aiuta? Qui l'Apostolo Paolo arriva al punto a dire a questi credenti: rallegratevi, continuamente rallegratevi. E magari qualcuno può dire: ma un momento, come faccio a rallegrarmi quando non so come risolvere questi problemi? Appunto, dice l'Apostolo Paolo, gettate i vostri pensieri su Dio ed Egli si occuperà di voi. Abbiamo noi questa fede? Siamo dei credenti a parola o a fatti? Perché la vera fede si vede nel momento in cui viene sfidata, dove dobbiamo prendere una scelta. O cado in ansia e cerco io di risolvere, i miei problemi, le mie preoccupazioni, oppure le affido a Dio. E affidandole a Dio, cosa succede? Dice qui il testo: e la pace di Dio occuperà il posto invece della preoccupazione, perché Dio ha a prendersi cura di noi. E lì dobbiamo prendere una scelta: o Dio o affronto io, le ansie, come risolverle. Paolo era in carcere e non si può dire che lui non aveva problemi, eppure non aveva alcuna intenzione di lasciarsi andare. Egli confidava e si rallegrava nel Signore e voleva che anche i filippesi facessero tale esperienza. Ecco perché dice: non angustiatevi di nulla. E nella nostra vita ci sono tante cose che possono angustiare il nostro cuore, che ci fanno cadere nell'ansia, tante, tante, ogni giorno. Magari ci alziamo la mattina e già possono all'uno o all'altro venire i pensieri: come risolvere i miei problemi, le mie ansietà, le mie preoccupazioni. Il fatto di provare vera gioia, questo è solo possibile se noi proviamo pace nel nostro cuore. Dio vuole custodire i nostri pensieri e il nostro cuore, dandoci la sua pace. Vuole toglierci la preoccupazione di non dover trovare una soluzione con le nostre forze, e vuole che ci riposiamo in Lui, sapendo che Lui è in grado di risolvere ogni nostra preoccupazione, ogni nostro problema. La domanda è: crediamo noi questo? Perché se noi crediamo questo e lo mettiamo in pratica, allora possiamo provare un'allegria interiore che nessuno ci può togliere. E se non sperimentiamo questo, evidentemente non è che Dio sta facendo qualcosa di sbagliato, è che noi non mettiamo in pratica quello che Lui ci consiglia di fare. In Ebrei capitolo 13, versetto 5, Ebrei 13, versetto 5, il Signore ci fa una bellissima promessa e dice: Ebrei 13, versetto 5. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Può Dio dire una cosa e magari non metterla in pratica? Vengo all'ultimo pensiero della gioia, la gioia del frutto. In Filippesi capitolo 4, versetto 20. Ho avuto una grande gioia nel Signore perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. E quest'ultimo motivo di gioia dell'Apostolo Paolo a prima vista sembra basato sulla soddisfazione di aver ricevuto qualcosa dai Filippesi. Cioè, in poche parole, sembra che Paolo si rallegra perché l'Apostolo Paolo ha ricevuto una colletta da parte dei Filippesi. E questo può essere un motivo di gioia, o no? Magari ricevere un'offerta quando ne ha bisogno. E invece non è così. Lui si rallegrava per i Filippesi il fatto che questa offerta che i Filippesi avevano fatto per l'Apostolo Paolo era motivo di gioia per Paolo, sapendo che loro avevano fatto una buona opera davanti a Dio. Dice: con questo io ho trovato il frutto del vostro servizio. Io non mi rallegro per l'offerta che ho ricevuto, io mi rallegro che davanti a Dio avete portato un sacrificio di frutto. E servire Dio, dare, è veramente un frutto davanti a Dio. E di questo l'Apostolo Paolo ne gioiva, ne era contento. Ora mi domando, un giorno noi staremo davanti alla presenza di Dio, tutti, tutti noi. E la domanda è: se in noi ci sarà gioia abbastanza di provare davanti a Dio, sapendo che il Signore dirà a noi servi: entra nella gioia del tuo Signore. Così disse il Signore in una parabola: entra nella gioia del tuo Signore. Quali frutti stiamo noi portando al Signore? Se Paolo dovesse conoscerci personalmente, potrebbe lui provare gioia per noi oppure magari tristezza, perché non stiamo facendo abbastanza per il Signore. Forse magari niente. Cosa stiamo facendo noi che possa portare gioia al cuore di Dio? Mi fermo qui, concludo. Esaminando questi sette motivi di gioia di Paolo, ci rendiamo conto che i motivi per cui a volte proviamo gioia sono motivi egoistici. La gioia di Paolo girava invece completamente intorno all'opera di Cristo. Invece di essere concentrato sulla sua prigionia, nelle sue preghiere egli gioiva per la fede e per la comunione che aveva con questi fratelli di Filippi. Piuttosto che covare rancore verso coloro che predicavano per invidia, egli gioiva e diceva: l'importante è che l'Evangelo sia annunciato. Egli vedeva la vita e la morte in funzione dell'opera di Dio. O vivo o muoio, io ho guadagnato nel Signore e per questo gioisco. Sono tanti i motivi di gioia nella vita cristiana, ma dobbiamo saperla cercare nelle cose che veramente contano agli occhi di Dio. Se gli unici motivi di gioia che proviamo sono gli stessi interessi che caratterizzano cosa l'uomo del mondo cerca, perché l'uomo senza Cristo cerca le gioie, ma cerca le gioie del mondo. Purtroppo però sono molto brevi, perché le gioie del mondo le dobbiamo lasciare tutte qui e sono anche brevi. Se le nostre gioie sono quelle che provano gli increduli, allora credo che c'è qualcosa che ancora non abbiamo capito in Cristo Gesù. Amen.